Io forse deluderò qualche aspettativa, perché forse ci si aspettava che io parlassi questi temi. In realtà, proprio leggendo il libro di Maria Guardo, mi sono resa conto che lui parla di eutanasia all'antica. Che vuol dire all'antica? Su questo termine è molto equivocato. In realtà il termine risale a Francesco Bartolone, il quale parlava, siamo nel Rinascimento, nel tardo Rinascimento, parlava di buona morte, non nel senso di interromperla quando non andava più bene, ma nel senso di creare intorno alla morte una serie di condizioni di serenità, non paura, di tranquillità, un contesto attorno al morente che garantisse un passaggio il più sereno possibile. Quindi non c'era nessuna decisione di staccare la spina, di interruzione, e questo termine, inteso letteralmente, continua a significare questo. Che cosa sia buona morte, poi dipende dalle valutazioni che ognuno di noi dà, della propria morte, non della morte in senso vago. Quello che io ho notato in questo libro è che è proprio del tema eutanasia, quindi anche come progetto sociale, politico, Mario Guardo parli molto poco, giustamente. Ce lo rammenta, perché ognuno di noi porta nel proprio animo questa sorta di bisogno di chiarezza, però in realtà lui di questo non parla, tranne che forse qualche accenno alla fine. Parlo invece di cose che mi sono molto vicine, che considero assolutamente indispensabili per approfondire il tema in maniera opportuna. Io credo che sia esattamente quello che ho inteso e ho capito nel corso della mia vita, sia professionale che anche personale, perché molte cose si chiariscono di quell'atmosfera, di quell'ambiente, nel senso della malattia, quando si riesce a essere per sorte, sia medico che paziente. Perché il libro è interessante? Interessante perché dà una sequenza di scene minime di vita quotidiana che sono quello che esattamente accade attorno al letto del paziente. Nella malattia grave, estrema, nel momento estremo, nessuno pensa che sia il momento delle grandi decisioni, lo facciamo vivere, non lo facciamo vivere. Accadono una serie di cose che credo che diano luce all'intera esistenza, non solo del malato, ma anche di tutti coloro i quali stanno attorno a lui. Questo per fare anche una premessa su quello che è l'atteggiamento di fondo, non laico, perché io non credo che l'atteggiamento laico sia questo, ma di una parte di noi che sono convinti che rispetto ai momenti estremi dell'esistenza, che sono quelli prevalentemente legati alla nascita e alla morte, non ci sia tutto questo bisogno di regole. Io poi ho portato materiale, se qualcuno vuole fare delle domande sul testamento biologico, ma sono tematiche che più di tanto credo che non siano importanti, nel senso che tutto ciò che è regola viola un elemento fondamentale di questa esperienza estrema, la loro assoluta soggettività. Non esiste in quella dimensione estrema un evento che sia sovrapponibile a quello di un altro, perché non siamo lì nel momento in cui siamo in agonia o assistiamo a un'agonia senza passato, senza esperienze, cioè uno di noi è assolutamente diverso dall'altro, e proprio per questo l'evento estremo della vita acquista un significato del tutto privato e soggettivo, che non è possibile rinchiudere all'interno di una norma, di una regola, per quanto ampia possa essere. Quindi ho detto tante volte anche a chi mi conosce, in questo ambito meno regole ci sono, forse non è. Quello che però è importante è stabilire alcune cose, dalla letteratura, dei miti. Noi sappiamo che non esistono modelli di morte, quindi noi, quando noi parliamo di buona morte, è chiaro che non facciamo riferimento a un modello. Io però dico che esistono modi di morire, che è una cosa profondamente diversa. Allora, ogni tanto, per esempio, ho fatto riferimento non tanto in relazione all'eutanasia quanto all'atteggiamento terapeutico, che diciamo che è la tappa che immediatamente precede la riflessione sulla buona morte. E ci sono una serie di... Va bene?
Sì.
Ci sono una serie di eventi o di modi di morire che io ogni tanto richiamo alla memoria. Per esempio, qualcuno di voi ricorda l'Edipo Colon, in cui c'è questo vecchio, nel quale tutti conosciamo la storia, le tragiche vicissitudini familiari, che viene accompagnato dalle figlie, queste figlie lo vestono, lo puliscono, lo lavano e lo preparano a questo estremo saluto in una dimensione di grande serenità, in cui io addirittura citerei Sofocle, ma forse lo faccio alla fine, e questa ci dà, dico, capite bene che con l'eutanasia così non la intendiamo noi, questa scena ha ben poco a che vedere, però serve un po' a farci suggerire delle cose. Altra morte alla quale spesso faccio riferimento e che ogni tanto ho portato anche a lezione ai miei studenti è l'ultimo momento della vita di Mosè. Se qualcuno di voi lo ricorda, questa fine poco sappiamo, però comprendiamo moltissimo se immaginiamo lo sguardo di Mosè verso la terra promessa, che non raggiungerà mai, perché il momento della sua vita fu dettato dalla provvidenza. Vicino a noi ci sono altri tipi di morte. Pensavo più vicini a noi il pilota sulla pista, oppure per esempio in ambito medico molti luminari della medicina uccisi dal cancro nell'organo che più hanno studiato. Ricordo, fece molta impressione, Franco Basaglia, che morì di un tumore al cervello, e il professore Scuro, che era un esperto di malattie del pancreas, che morì per un tumore del pancreas. Allora lì ci sono una serie di riflessioni da fare che io condividerei in un'unica riflessione importante, che forse l'evento morte è tale da dare luce all'intera esistenza. Ecco perché va rispettato. E anzi, oserei dire che alle volte il modo di morire rivaluta anche un'esistenza sbagliata. Ci sono, molti momenti estremi che cambiano completamente il significato di un'intera esistenza. Posso fare degli esempi: il vigile del fuoco, che è una figura minima, tutto sommato, nella nostra società, che nel momento in cui incontra una morte eroica cambia completamente il significato della sua vita. Esempi di questo genere se ne possono fare infiniti. In relazione al libro di cui stiamo parlando, non si può non fare riferimento alle memorie dell'autore, a quello che quest'uomo, che se ne sta andando, infatti la percezione di distacco c'è sin dalle prime pagine, ringiovanisce a poco man mano che andiamo avanti nel libro, e lo rivediamo padre durante la guerra e durante i bombardamenti, e diventa un uomo che ha, così debole e fragile come lo vediamo, per il quale c'è stato un intensissimo scambio, non solo affettivo ma anche formativo. Questo è quello che ovviamente io ho compreso, posso essere smentita. Allora, come vedete, in queste situazioni che io chiamo estreme, tutto acquista un significato diverso. Chi ha fatto l'esperienza da medico e insieme l'ha fatto da paziente sa che un ospedale è un contesto parallelo, è come se fosse un altro tipo di un tipo di esistenza all'interno di un'esistenza che comincia a diventare estranea. Io l'ho rivissuto leggendo questo libro, i rumori, gli odori, il cigolio del carrello che porta la colazione, la sporcizia, i delitti della sanità e l'inefficienza insieme a condizioni di grande generosità e di grande abnegazione che sicuramente in questi posti. E poi, cosa importantissima, il tipo di rapporto, le modalità di relazionarsi col prossimo, che non hanno nulla a che vedere con quello che succede nel mondo esterno. Io ricordo di aver incontrato da paziente un signore che veniva da Favara, per non fare nomi, terrorizzato dalla malattia, una serie di problematiche relative alla perdita dei capelli, eccetera, comunque giusto appunto ci sono scambio di panelle, di dolci di Pasqua, tutte cose che sono impensabili in un altro contesto, perché quando noi stiamo bene siamo piuttosto distratti rispetto ai rapporti interpersonali, cosa che in una corsia all'ospedale è assolutamente diversa. Quindi quando noi pensiamo a come ce ne andiamo, forse dovremmo anche riflettere su quello che si può costruire attorno a un momento così, così complesso e così complicato, qual è quello della malattia che ha. Aggiungerei anche un'altra cosa. Io conosco benissimo i reparti di geriatria, avendo lavorato con il reparto di geriatria per moltissimi anni. Credo mi è sembrato anche, come dire, particolarmente significativo dovermi occupare. Allora lì c'è tutta una dimensione assistenziale diversa, fatta di abbandoni, di invasività dei familiari, di quante volte pazienti posteggiati durante le ferie, dei quali non sapevamo cosa fare, perché poi fino ad agosto dovevamo tenerceli lì. Patologia cascata significa persone che hanno 100.000 malattie, perché andando avanti negli anni questo succede, non c'è una patologia, ce ne sono tante, per cui la problematica del vale la pena fare una cosa o farne un'altra è assolutamente all'ordine del giorno. Quindi sono, come dire, eventi ed esperienze che non, in condizioni normali e più sfuggono, ma che dicono invece moltissimo di quanto sia, come dire, fragile e problematica tutta la nostra vita. Non ci possiamo fermare al problema malattia, che fare, che non fare. Questo dimostra che le decisioni di fine vita, perché così si chiamano, dovrebbero sollecitare una serie di altre considerazioni su come conduciamo la nostra esistenza anche quando stiamo bene. Un'altra piccola considerazione che piacerà molto alla mia amica Simona: se noi ci addottriniamo sull'aspetto culturale della morte, leggiamo spesso che miti, riti, negazioni sono tutte costruite sulla cosiddetta paura della morte. Io sono abbastanza in disaccordo con questo, perché avendo la tendenza a tirare dentro questa esperienza estrema nel quotidiano, penso che se avessimo realmente paura della morte vivremmo diversamente. Quindi i casi sono due: o non la teniamo affatto, o la nostra capacità di negarla è talmente straordinaria che facciamo finta di essere eterni. Questo è quello che proprio nel quotidiano, come se non dovessimo morire mai e non dovessimo mai rendere conto a nessuno di quello che facciamo. Quindi, ecco perché sarebbe utile non portare all'esterno diciamo questa esperienza della corsia, ma se riuscissimo a portare la corsia all'esterno, forse molte cose andrebbero diversamente. Un'altra cosa vorrei dire, che forse ci aiuterebbe anche a comprendere meglio la problematica del testamento biologico, ed è una riflessione sull'elaborazione del lutto, della quale forse il professore Di Maria ci può parlare. Allora, quando noi affrontiamo il problema delle decisioni di fine vita, non ci occupiamo solo apparentemente, ci occupiamo di chi resta, di fatto non ce ne occupiamo affatto, e invece dovremmo forse porci seriamente il problema di ciò che accade a chi sopravvive. Allora, esiste una esigenza che è fondamentale per ciascuno di noi, è quello di elaborare gli stati. Non è un'esperienza uguale per tutti, ognuno ha le sue modalità, però sono modalità strettamente legate al modo di vivere. Aldo Carotenuto, che è uno psicanalista indiano molto poco tempo fa, ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'eclissi dello sguardo, in cui c'è una frase secondo me stupenda, che dice così: che ciò che noi ricordiamo del nostro caro che non c'è più è l'eco delle ultime parole dette. Siccome la curazione del lutto richiede che il dialogo con il nostro caro continui in qualche modo, le ultime parole dette sono importanti. In alcuni libri, in alcuni testi che parlano di questo, c'è uno in particolare di una autrice americana, anche lei psicanalista, si dice molto chiaramente, per esempio, che la prima morte è la perdita della coscienza. Allora, nei casi clinici riferiti, si parla di tome rispetto alla perdita della coscienza, si muore più volte. Allora, nel momento in cui la persona che amiamo, indipendentemente da considerazioni, se vale più la vita biologica, se l'assenza di vita intellettuale ha qualche significato, non abbiamo né il tempo né mi sento stimolata a parlare di questo. Però dal punto di vista dell'elaborazione del lutto, si dice chiaramente che il primo saluto, quello definitivo, non è quello della morte biologica, è il momento in cui mio padre non mi riconosce più. E questo credo che il nostro amico Lotto, questa esperienza l'abbia fatta, il momento in cui mia madre o mio figlio mi guardano e non mi riconoscono o non riescono né a esprimere un minimo di presenza. Questo è il primo lutto da elaborare, per cui nel momento in cui si deve decidere quando la vita finisce, forse questo va tenuto nella debita considerazione. Quindi io, come dire, ho anche un po' divagato, quindi forse non erano questi i temi di senso, però sono queste le cose che secondo me dobbiamo tenere in giusta considerazione. Allora, l'attenzione ai viventi, quindi a chi resta, coincide con il rispetto delle agonie, questo è quello che mi premeva dire. Secondo una modalità affettiva che è un po' passata in disuso, che si chiama compassione, che io devo dire che nel corso degli ultimi anni ho molto rivalutato, non ha nulla di confessionale, è la pietas dei nostri avi, che rappresentava una sorta di tendenza all'accoglimento che forse veramente adesso non esiste più. Nel momento in cui si dice spesso, un po' a bambera, che il paziente va accompagnato fino alla fine, questo in realtà non significa nulla se non si è disposti ad accogliere tutte le istanze possibili che si evidenziano attorno all'interno, comprese quelle dei parenti, comprese quelle dei familiari. A proposito di questo, si faceva riferimento a Peppino Englaro, chi ha letto l'ultimo libro uscito qualche mese fa, dopo la morte di Eluana, si rende conto che nel momento in cui, oltre al distacco, si deve elaborare una grande rabbia, la spalla dal libro di Peppino Englaro, tutto diventa molto più difficile. È tutto il contrario della buona morte della persona, perché Peppino Englaro, prima di elaborare il distacco, deve metabolizzare la grande rabbia che ha accumulato giustamente nel corso degli ultimi 15 anni. Quindi questo dimostra che non solo le regole, ma anche la ricerca di regole rende tutto molto più complicato, e che se funzionasse solo la pietas senza norme di diritto, forse sarebbe molto meglio. E vorrei anche un poco concludere. E un'ultima cosa che un po', come dire, si evince da quello che ho detto, ma la vorrei sottolineare. Quando noi parliamo di queste cose, dovremmo farlo in punta di piedi, perché tutto questo fa parte di una sfera talmente personale, individuale, irripetibile, singolare, che veramente andrebbe valutata caso per caso. E questo elemento credo che dal libro di Maglio sia detto con molta chiarezza. La sua un'esperienza unica e ripetibile, e com'è unica e ripetibile l'esperienza di coloro i quali si trovano ad accompagnare in condizioni estreme una persona cara al suo paese.